È giovedì 18 maggio 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Alessandro.
Ciao Carmen. Ciao a tutti.
Inizieremo la puntata di oggi passando in rassegna alcune delle principali notizie di questa settimana. Discuteremo innanzitutto del notevole successo economico derivante dalla piattaforma di acquisto congiunto che raccoglie la domanda collettiva di gas dei paesi dell'Unione Europea, nel tentativo di abbassare i prezzi d'acquisto. Poi commenteremo l'esito dell'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Papa Francesco, avvenuto sabato scorso a Roma. Successivamente, nella parte scientifica del nostro programma, analizzeremo i risultati di un rapporto pubblicato recentemente su una procedura medica di tipo sperimentale adottata nel Regno Unito, che ha permesso il concepimento di un bambino con il DNA di 3 genitori. Infine, parleremo della 67esima edizione dell'Eurovision che si è tenuta sabato scorso a Liverpool, nel Regno Unito.
Grazie, Carmen. Proseguiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Partiremo con una notizia che riguarda la nuova teoria sull'identità del ponte raffigurato nel dipinto della Monna Lisa, il celebre capolavoro del genio rinascimentale Leonardo da Vinci. Infine commenteremo la straordinaria vittoria del Napoli nel campionato di calcio della Serie A e dei festeggiamenti che hanno coinvolto una città intera.
Bene Alessandro, partiamo con la prima notizia.
La politica energetica dell'Unione Europea e la sua crescita economica.
Martedì la Commissione Europea ha elogiato la piattaforma di acquisto congiunto di gas dell'Unione Europea come notevole successo. La piattaforma è stata approvata dal Consiglio Europeo nel 2022. Si tratta di un meccanismo di acquisto congiunto che svolge un ruolo chiave nel mettere in comune la domanda, coordinare l'uso delle infrastrutture energetiche e negoziare con i fornitori l'acquisto congiunto di gas e idrogeno. Secondo la Commissione, l'offerta energetica ha superato la domanda esistente di gas di oltre 2 miliardi di metri cubi e ha permesso alla maggior parte dei paesi vulnerabili dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico di soddisfare quasi tutto il loro fabbisogno. L'allentamento dei vincoli di fornitura e la riduzione dei prezzi dell'energia a loro volta hanno favorito la crescita economica del primo trimestre, superando le più rosee aspettative. Si prevede che la crescita del PIL europeo raggiungerà l'1% nel 2023 e l'1,7% nel 2024. Quest'anno il tasso di crescita più elevato, pari al 5,%, si è registrato in Irlanda, mentre Svezia ed Estonia dovrebbero subire una contrazione rispettivamente del meno 0,5% e meno 0,4%. Le pressioni inflazionistiche rimangono elevate in Ungheria, raggiungendo addirittura il 16%. Al contrario, prosegue il calo dell'inflazione in Belgio e Spagna, che si assesta al 4%.
Sono sollevato. Non ti nascondo che temevo che la recessione ci avrebbe danneggiato gravemente.
È pur vero che i numeri positivi si registrano soltanto in alcuni paesi europei. Guarda quelli di Svezia ed Estonia, non sono poi così confortanti.
Sì, questo è vero. Così come il tasso di inflazione in alcuni paesi come l'Ungheria fa paura. Ma credo che dobbiamo analizzare questi dati nella giusta prospettiva. Non dimentichiamo che si sta combattendo una guerra in Europa. Ed è l'evento peggiore che abbia colpito l'Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
Sono d'accordo sul fatto che la situazione sia migliore di quanto avrebbe potuto essere, ma non sono assolutamente convinta che il peggio sia passato.
Certo, può succedere ancora di tutto, soprattutto se la guerra si inasprisce. Tuttavia, credo che questo, seppur lieve tasso di crescita, unito al miglioramento dell'approvvigionamento energetico, siano un risultato tangibile del fatto che l'Europa sta lavorando insieme per raggiungere un obiettivo comune.
E questo ti basta per sentirti ottimista sul nostro futuro? Nonostante la guerra e l'inflazione imperversano ancora?
Sì, soprattutto perché la guerra è ancora in corso. Pensaci bene. Mettendo in comune le risorse energetiche, gestendo la domanda e l'offerta di gas, l'Europa ha evitato quella che avrebbe potuto essere la più grave crisi energetica del millennio. Il presidente Zelensky incontra Papa Francesco.
Sabato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma per incontrare Papa Francesco, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La decisione del presidente Zelensky di visitare i leader europei arriva in un momento cruciale della controffensiva ucraina contro le forze russe. Durante il loro incontro privato, durato 40 minuti, Papa Francesco ha ribadito l'importanza di proteggere le vittime innocenti del conflitto. Dal canto suo, il presidente Zelensky ha parlato dei bambini ucraini che sono stati deportati con la forza in Russia, chiedendo sostegno al Papa per facilitare il loro ritorno a casa. Ma il comunicato del Vaticano, diffuso sabato al termine dell'udienza, non ha fatto menzione della richiesta. Il presidente Zelensky ha anche chiesto al pontefice di condannare espressamente i crimini di guerra russi e lo ha esortato a sostenere il piano di pace dell'Ucraina. Già in passato, Papa Francesco si è offerto di contribuire a porre fine alla guerra su vasta scala lanciata dalla Russia un anno fa.
Zelensky ha ragione. Non può esserci uguaglianza tra vittima e aggressore. Durante tutto il conflitto, i messaggi del Papa sono stati troppe volte contraddittori. Ti risulta che abbia mai condannato Putin come criminale di guerra?
Non credo che l'abbia fatto. Ma non bisogna dimenticare un aspetto importante di Papa Francesco, le sue origini.
Intendi le sue radici latinoamericane?
Ma non è soltanto una questione di radici, Alessandro. Francesco è il primo pontefice non europeo. La sua visione geopolitica è molto diversa.
Il primo pontefice non europeo, a parte Papa Gregorio III dell'VIII secolo, che è nato in Siria, ma capisco dove vuoi arrivare. Pensi che il Papa stia allontanando la Chiesa cattolica dall'Occidente? In netto contrasto con quanto ha fatto Giovanni Paolo II.
Sicuramente sta mettendo in atto la prima strategia geopolitica multipolare del Vaticano. Invece di seguire il consenso occidentale e di inimicarsi la Russia, cerca alleati non tradizionali, come l'autoritario primo ministro ungherese Viktor Orbán.
Infatti, ma la ragione principale è demografica. La maggioranza dei cattolici oggi vive in America Latina, Asia e Africa. È triste pensare che l'espressione pastorale e politica del Papa dipenda dalle nuove realtà demografiche e non da ciò che è giusto o sbagliato. Nato nel Regno Unito il primo bambino con il DNA di tre persone.
Secondo l'ultimo rapporto della Human Fertilization and Embryology Authority, pubblicato mercoledì scorso, nel Regno Unito sono nati 5 bambini grazie al trattamento di donazione mitocondriale MDT. Sempre in base a tale rapporto del 10 maggio, 32 pazienti hanno ricevuto l'approvazione per lo stesso trattamento. La nuova tecnica, che è stata sperimentata nel Regno Unito presso il Newcastle Fertility Center, consentirebbe alle donne con mutazioni genetiche gravi di avere figli senza malattie genetiche. Circa un bambino su 6.000 è affetto da disturbi mitocondriali che possono colpire organi come il cervello, il cuore, i muscoli e il fegato. La MDT è una particolare procedura di fecondazione in vitro che utilizza, oltre al DNA proveniente dai due genitori, anche una piccola parte del DNA proveniente dal donatore. Ciò significa che i bambini nati dal trattamento MDT hanno il DNA di tre persone. È bene precisare che, sebbene sia già stato coniato il termine bambini con tre genitori, il 99,8% del DNA del bambino proviene dai due genitori.
Mi chiedo perché non sia stato reso noto il numero esatto dei bambini con tre genitori, come li chiamano alcuni. È un risultato scientifico talmente importante che merita di essere celebrato.
Intanto perché non tutti ritengono che i bambini con tre genitori sia una buona descrizione dei bambini nati con questa procedura. E poi perché il regolatore della fertilità e il centro di fertilità non devono in alcun modo compromettere la riservatezza del paziente.
Sì, ma non capisco che male ci sia a rendere pubblico il numero.
Perché un giornalista senza scrupoli potrebbe usare determinate informazioni per giungere all'identità della persona. Vorresti essere un bersaglio dei paparazzi?
No, assolutamente. Ma sono certo che alla fine la cosa verrà fuori e ci saranno migliaia di cause giudiziarie intentate dai genitori.
Ed è appunto per questo che l'espressione bambino con tre genitori è assolutamente fuorviante. Più del 99,8% del DNA del bambino proviene dalla madre e dal padre. In realtà non c'è una terza persona.
Questo sarebbe un motivo sufficiente per stabilire che le donazioni vengano fatte in forma anonima. Il Regno Unito ospita l'Eurovision 2023 al posto dell'Ucraina.
Sabato scorso si è conclusa a Liverpool, nel Regno Unito, la 67esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Tradizionalmente è il paese vincitore ad ospitare il concorso dell'anno successivo. Quindi sarebbe dovuto toccare all'Ucraina, che ha vinto l'edizione del 2022 con la canzone Stefania della Kalush Orchestra. Ma per evidenti problemi di sicurezza legati al conflitto russo, l'evento di quest'anno si è svolto nel Regno Unito. La concorrente svedese Loreen, con un totale di 583 voti, si è aggiudicata il primo posto con la canzone Tattoo. Al secondo e al terzo posto si sono classificati rispettivamente la finlandese Kara Hija con 526 voti e l'israeliana Noa Kirel con 362 voti. Loreen è la seconda artista, dopo l'irlandese Johnny Logan, e la prima donna a vincere due volte l'Eurovision. Poiché l'Ucraina non ha potuto ospitare lo spettacolo, la BBC, che ha organizzato l'evento, ha promesso che la presenza del paese devastato dalla guerra si sarebbe avvertita in maniera speciale a Liverpool. I fan dell'Eurovision hanno camminato per la città sventolando bandiere ucraine e dozzine di installazioni artistiche ucraine potevano essere ammirate in luoghi importanti della città. Ad ogni modo, l'Eurovision nasce come evento apolitico e questo ha fatto sì che qualsiasi dichiarazione di carattere politico fosse vietata.
Evento apolitico, al punto tale che hanno respinto la richiesta del presidente Volodymyr Zelensky di parlare durante lo spettacolo.
L'Unione Europea di radiodiffusione, che organizza il concorso, ha dichiarato che un discorso da parte del presidente Zelensky avrebbe violato le regole dell'evento che vietano interventi di carattere politico.
Com'è possibile rimanere apolitici di fronte alla guerra? Dopotutto, la Russia è stata bandita dall'Eurovision per ben 2 anni, proprio a causa del conflitto. Non è una decisione politica questa?
Rivuoi indietro la Russia?
Certo che no. L'Eurovision incarna il valore multiculturale di un'Europa libera. E non solo dell'Europa, ma di tutto il mondo. Eppure la Russia non si è risparmiata dal fare una dichiarazione politica durante la serata finale dello spettacolo. Una dichiarazione contraria a questi valori.
Come?
Bombardando Ternopil, la città natale della band ucraina Tvorci. Credo che in certi momenti anche gli eventi culturali apolitici possano e debbano diventare politici. Dopotutto, l'Eurovision è radicata nella democrazia e nella libertà, che ora sono sotto attacco.
Sì, ma bisogna essere cauti e capire fino a che punto è possibile spingersi.
Una nuova teoria svela il mistero del paesaggio della Monna Lisa.
Hai sentito la notizia? C'è grande attenzione mediatica su un piccolo comune della provincia toscana. Pare che Leonardo da Vinci si sia ispirato a quel luogo per dipingere uno dei suoi quadri più celebri e misteriosi, la Monna Lisa. Hai presente la Monna Lisa, vero?
Beh, il volto della modella sì, ma non ricordo chiaramente il paesaggio. Dovrebbero esserci delle montagne e una strada sterrata che le attraversa.
Esattamente, hai fatto un'ottima descrizione. Ma se focalizziamo lo sguardo al particolare del dipinto alla sinistra della Monna Lisa, notiamo un fiume attraversato da un antico ponte. Ecco, proprio questo ponte per anni è stato oggetto di ricerche e indagini per capire la sua identità e la sua collocazione. Fino ad ora gli esperti di Leonardo e gli appassionati d'arte avevano avanzato 2 ipotesi. Secondo la prima, il ponte nel dipinto poteva essere quello di Bobbio, in provincia di Piacenza. Secondo l'altra, poteva trattarsi del ponte di Buriano, vicino ad Arezzo. Queste teorie avevano trovato fondamento nella somiglianza delle arcate dei ponti a quelle rappresentate nel dipinto. Ma c'è una novità. Una nuova teoria è stata presentata dall'esperto storico italiano Silvano Vinceti. Secondo lui, il ponte nel dipinto sarebbe sicuramente quello di Romito di Laterina sull'Arno, in provincia di Arezzo.
Come può essere così sicuro?
Vinceti sostiene che nel dipinto di Leonardo il ponte ha 4 archi, proprio come il Romito. Al contrario, il ponte Buriano ne ha 6, mentre il ponte Bobbio ne ha ancora di più.
Tutto qui? Mi sembra un po' debole come teoria.
Non credere che sia così semplice. Vinceti ha condotto le sue ricerche utilizzando immagini aeree della zona scattate con un drone. Inoltre, ha fatto ricorso a una ricostruzione virtuale del ponte Romito, che è di origine etrusco-romana, e oggi è quasi completamente distrutto. Ne rimane solo un arco e le fondamenta su una delle sponde.
Ma è rimasto davvero così poco del ponte Romito? Questo mi lascia alquanto perplesso circa le convinzioni di Vinceti. Non so, Carmen, io ci andrei con i piedi di piombo nel fare affermazioni del genere.
Vinceti è sicuro di sé, delle sue convinzioni. Afferma di aver trovato documenti antichi che testimoniano che all'epoca in cui Leonardo viveva in Toscana il ponte era in funzione ed era anche molto frequentato.
Beh, alla fine la mia opinione conta poco. Se questa nuova teoria verrà accolta dalla comunità di storici ed esperti d'arte, avremo un buon motivo per visitare il comune di Laterina e vedere di persona il ponte e il paesaggio circostante. Sono convinto che la comunità locale trarrà beneficio dal turismo che questa scoperta potrebbe generare. Sei d'accordo?
Sicuramente. I giornali hanno scritto che nel piccolo comune di Laterina in questo momento c'è grande entusiasmo, a differenza invece dei residenti di Buriano e Bobbio, che non sono per niente contenti di questa novità.
La città in festa. Il Napoli Calcio si proclama campione d'Italia. Hai sentito la notizia? Il Napoli ha vinto il campionato di calcio della Serie A, con diverse settimane di anticipo. La squadra, guidata da Luciano Spalletti, ha avuto una stagione eccezionale. Fin dall'inizio del campionato hanno dominato la classifica, mantenendo un notevole vantaggio sulla seconda posizione. Tuttavia è stato un risultato sorprendente, in quanto il campionato del Napoli era iniziato con non poche difficoltà.
In che senso?
Alcuni dei giocatori più talentuosi della squadra e amati dai tifosi del Napoli, come il capitano Lorenzo Insigne e il difensore Kalidou Koulibaly, sono stati venduti per far spazio a giovani praticamente sconosciuti. Inizialmente questa scelta ha creato scetticismo e malcontento non solo tra i fan, ma anche tra gli esperti di calcio. E invece questi nuovi giocatori, partita dopo partita, hanno smentito tutti quelli che li avevano accusati di essere delle mezze calzette. Pensiamo al centravanti nigeriano Victor Osimhen e l'esterno offensivo georgiano Kvicha Kvaratskhelia, che hanno dato il massimo, dimostrando un talento straordinario. Grazie a loro e alla loro prestazione di alto livello, il Napoli ha dominato il campionato di Serie A, rendendo i tifosi incredibilmente orgogliosi.
Non li ha resi semplicemente orgogliosi. Hai visto le celebrazioni che si sono svolte nel capoluogo campano? Da settimane giornali e telegiornali trasmettono le immagini di una città addobbata con i colori della squadra. E poi fiumi di gente in strada a ballare, cantare e celebrare.
Sì, è incredibile.
Non avevo mai visto niente di simile in nessuna città italiana. Una festa così coinvolgente che dura da diversi giorni. La gente è completamente impazzita. Ma ti sembra normale che la passione per il calcio possa raggiungere un livello simile?
Direi di no. Tuttavia, bisogna considerare che l'amore per la squadra del Napoli va ben oltre il semplice sostegno sportivo. È una forma di espressione culturale, un modo per stare insieme e condividere un'identità comune.
Ma questo riguarda anche altre città del nostro paese.
Sì, ma a Napoli è qualcosa di ancora più intenso. Per i napoletani il calcio è un mezzo per esprimere le loro emozioni, le speranze e le aspirazioni e il successo della loro squadra del cuore è spesso interpretato come una vittoria per tutta la comunità. Inoltre, Napoli non vinceva il campionato da 33 anni, quando avevano un formidabile calciatore argentino di nome Diego Armando Maradona.
Che fosse un evento molto atteso era evidente dalla gioia incontenibile dei tifosi. Ma quando finiranno i festeggiamenti?
Bella domanda! Il campionato di Serie A si concluderà il 4 giugno e in quella giornata il Napoli verrà premiato nel suo stadio di fronte ai suoi tifosi. Di certo alla premiazione seguiranno grandi festeggiamenti.
Ancora? E poi?
E poi, chi lo sa? Secondo quanto riferito dai giornali, in questo momento a Napoli c'è un'atmosfera davvero elettrizzante. I festeggiamenti potrebbero terminare a giugno con la premiazione ufficiale o potrebbero continuare per ancora molto tempo. Allora Carmen, eccoci qua.
Forza Napoli!
Forza Napoli!